State per ascoltare ZaiTime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. In diretta su ZaiTime, giovedì 28 settembre 2023. Sembrava ieri che era agosto, invece già siamo al volgere di settembre, belli diretti verso l'inverno, nel pieno dell'autunno. Che dire, dicevano i latini, tempus fugit. Carissima Francesca Barbato in diretta con me, ciao.
Ciao Riccardo Cotumaccio. Più che pieno dell'autunno, solo dal punto di vista, diciamo, della stagione, perché poi le temperature continuano a richiamare l'estate. Se continuiamo così, si fa il Natale in canotta, come a Sydney.
Natale in canotta, siamo disponibilissimi. Chissà se lo farà con noi anche il nostro Flo in cabina di regia, che salutiamo con noi nel corso della prossima ora. Penultima puntata della settimana, tante le tematiche di oggi. Nel frattempo mandiamo un grande bacio a Chiara Di Paola. Dove sarà Chiara Di Paola?
È stata a Cassino. È tornata da poco da questa trasferta, dove ha trasportato il Radio Kit presso la biblioteca di Cassino, Biblioradio, un progetto di cui vi parleremo poi nel dettaglio nelle prossime settimane, che vedrà il coinvolgimento ovviamente nostro per un corso laboratorio di radio, questa volta però dedicato ai docenti, ai professori, non solo ai più piccoli. È un progetto della Fondazione Media Literacy, vede ovviamente il coinvolgimento, oltre che del Comune di Cassino, che ringraziamo per la disponibilità, anche della Cooperativa Autentica, di tante realtà del territorio, nonché anche del personale del servizio civile coinvolto nella biblioteca di Cassino. Ho parlato proprio poco fa con Chiara, che mi ha raccontato di un ambiente molto dinamico, giovanile, tanti studenti presenti, quindi è un'altra sfida che ci trova ovviamente in prima linea, pronti ovviamente a raccontare anche nel territorio di Cassino come si fa radio, come si può utilizzare anche la radio per i fini didattici e soprattutto dal libro al podcast, quindi cercare come sempre di rendere i contenuti di scrittura, letteratura, più appetibili, diciamo, possibili, grazie allo strumento prezioso della radio.
Come sempre andiamo al nostro tema del giorno, purtroppo molto spesso legato al conflitto in Ucraina, ma non solo, quindi andiamo a dare un'occhiata.
Infatti oggi torniamo a parlare di Russia, lo facciamo purtroppo riportando queste dichiarazioni rilasciate dal presidente russo Vladimir Putin. I lavoratori del settore nucleare russo stanno introducendo tecnologia all'avanguardia nei settori dell'energia e dello spazio, nella medicina nucleare, nell'ecologia, nella modernizzazione della flotta delle navi, rompighiaccio e alla creazione di armi avanzate capaci di mantenere l'equilibrio strategico nel mondo. Questo quanto scritto dal presidente Vladimir Putin in un telegramma di congratulazioni per i lavoratori di Rosatom, l'agenzia, ricordiamo, nucleare statale russa, in occasione della giornata a loro dedicata.
Everybody come along for the- La terra intanto non smette di tremare nei campi flegrei, dove è in corso anche oggi un altro sciame sismico. Impossibile prevedere quanto potrà durare l'attuale crisi di bradisismo, lo ha affermato questa mattina il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, nell'audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera. L'INGV, ha detto ancora il professore, è in prima linea e sta facendo il possibile per monitorare quanto sta accadendo. Tanta paura, disagi al traffico, ma nessuna vittima e per ora nessun danno importante. Questo è il bilancio dello sciame sismico che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ha interessato la zona dei campi flegrei, portando alla chiusura delle scuole che oggi riaprono i battenti. Al momento non ci sono variazioni per supportare l'ipotesi che ci sia un'eruzione imminente, ha detto ieri all'ANSA Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa più forte di magnitudo 4,2 registrata a una profondità di 3 km si è verificata alle ore 3:35, la più alta magnitudo delle ultime settimane, preceduta da altri due movimenti tellurici, uno alle 23:36 di magnitudo 2.0 e un altro alle 22:49 di magnitudo 2.2, tutti con epicentro nell'area dei campi flegrei, dove di recente si è risvegliato il fenomeno del bradisismo attivo in queste zone.
E a proposito di edifici scolastici che sono stati chiusi nell'occasione appunto delle scosse del terremoto, riportiamo l'ultimo rapporto di Cittadinanza Attiva che ha fornito una fotografia dello stato degli edifici scolastici italiani. Gli edifici costruiti prima del 1976 sono il 47% e l'11% circa è progettato secondo la normativa antisismica e su appena il 3% sono stati effettuati interventi di adeguamento e miglioramento sismici. In netta aumento invece il numero di edifici progettati secondo la normativa antisismica, l'11%. Quindi circa il 58% è privo in Italia del certificato di agibilità, il 55% di quello di prevenzione incendi, il 41% del collaudo statico. Un terzo dei 588 docenti e dirigenti intervistati da Cittadinanza Attiva ha segnalato situazioni di inadeguatezza rispetto alla sicurezza della propria scuola. Uno su cinque dichiara di non averlo fatto, oppure che alla segnalazione non è seguito un intervento di sistemazione. Inoltre, gran parte degli edifici presenta a loro dire ovviamente tracce di umidità, circa il 42%, infiltrazioni d'acqua, qui siamo al 33%, insieme a distacchi di intonaco, ben 36%, e addirittura crepe, qui ci troviamo a una percentuale del 23%. Insomma, uno stato degli edifici scolastici italiani sicuramente non dei migliori.
Primo break musicale per noi, al rientro un collegamento con un amico di questa redazione, di questa trasmissione, tra poco su ZaiTime. Ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
She was from another time.
Jamiroquai nel pomeriggio di Zai Time. Questa è Cosmic Girl alle 15:16. Riccardo Codomaccio con voi, Francesca Barbato in diretta, ma soprattutto il primo collegamento di oggi. L'ho già definito un amico di questa redazione. Francesca, di chi stiamo parlando?
Hai fatto bene a definirlo amico, perché lui ormai non è solo un professore, ma per noi è il professore, anche per la presenza.
Adesso non lusinghiamolo troppo, che poi lui le odia queste cose qua.
Leonardo Durante,
Leonardo,
bentornato.
Grazie, salve a tutti. Ciao Francesca, ciao Riccardo. Ecco, Riccardo sa come prendermi. No.
Ormai t'ho sgamato, Leonardo, ormai ti conosco bene.
Esatto. No, i complimenti non mi piacciono tanto, ma piuttosto adoro Jamiroquai. Quell'album era veramente spaziale.
Lo vedi, che t'ho capito.
Ma sono goduto tutto.
T'ho intercettato i gusti musicali, pensa, carissimo Leonardo. Ora che lo so, quando interviene ti accolgo sempre con Jamiroquai, sappilo.
Quello è un album meraviglioso, del Space Cowboy, se
sì,
ricordo bene, vero?
Verissimo, assolutamente, ottimo album. Ma veniamo a noi, Francesca.
Ottimo.
Bene, per tutti coloro che si sono collegati per la prima volta su Zai Time, quindi è per la prima volta che sentono parlare il professor Leonardo Durante, ricordiamo intanto che è Top 50 Global Teacher Prize. Non solo è esperto della divulgazione scientifica, da poco anche nel Comitato Culturale Scientifico della Fondazione Media Literacy, nonché anche autore di Pillole di Scienza, che ascoltate sui nostri canali radio ogni mercoledì e ogni venerdì, il podcast ovviamente in diretta sulle nostre frequenze. Leonardo, partiamo proprio dal podcast di ieri, Pillole di Scienza. Ieri una storia dedicata al furetto Felicita. Cosa le è successo? E poi vedremo nel dettaglio cosa le è successo, perché ho già un'altra domanda anche per te legata al podcast di ieri.
Bene, grazie Francesca. Allora, praticamente tanti anni fa le normative per la manutenzione dei laboratori non erano ovviamente rigorose come sono oggi. Era addirittura il 1971 quando al National Accelerator Laboratory negli Stati Uniti, cioè quelle che tutti conosciamo come Fermilab, praticamente dopo aver speso 250 milioni di dollari a quel tempo, ricordiamo che gli acceleratori di particelle servono per far scontrare protoni a grandissima velocità, quindi immaginiamoci le energie in gioco. Insomma, alla fine di aprile le cose dopo la progettazione non andavano così bene, perché dopo l'installazione dell'ultimo magnete, pensate che i magneti sono lunghi 6 metri ciascuno con un peso di 12,5 tonnellate, quindi non stiamo parlando di cose piccole, ma proprio dimensioni gigantesche. Insomma, alla fine questi magneti andavano in cortocircuito, quindi dopo aver speso 250 milioni di dollari tutto non funzionava, quindi si è pensato di sostituire allora alcuni magneti. Questi problemi continuavano, in totale hanno dovuto sostituire circa 350 magneti, immaginate appunto la spesa pubblica. Alla fine il team ha ricondotto il problema ad una contaminazione, cioè nell'acceleratore erano rimasti piccoli trucioli di metallo. Ricordiamo però che il tubo dell'acceleratore ha il diametro di una pallina da tennis, quindi non si può ripulire manualmente, e ovviamente negli anni 70 non esistevano dei robot così piccoli. Qual è stata l'idea? Il fisico britannico Robert Sheldon, un tipo molto inventivo, ha trovato una soluzione molto bizzarra. A quei tempi poco ortodossa, figuriamoci adesso. In pratica ha utilizzato un furetto, tale Felicia, con dei magneti, e questo povero furetto andava in giro per tutto il magnetron per ripulire dai trucioli di metallo. Alla fine ogni giro gli davano un po' di cibo per ricompensa. La soluzione, appunto, poco ortodossa inizialmente ha funzionato, però nel corso del tempo si sono sviluppate tantissime altre ragioni. Alla fine si è scoperto che non erano solo i metalli, ma era un problema legato ai giunti. Per gli amanti di animali, per fortuna, Felicia non è stata più utilizzata, poi è morta felicemente nei laboratori come mascotte appunto del NAL. Speriamo appunto che questi animali continuino a non essere utilizzati negli esperimenti e nei test scientifici. Era questo il pretesto in realtà per il quale ieri ho fatto il podcast.
Ecco Leonardo, mi hai rassicurato perché ascoltando il podcast appunto non volevo spoilerarmi troppo, ma ero curiosa di sapere la fine di Felicia, quindi mi hai detto che è morta felicemente, già mi hai rassicurato un pochino. Senti, tra l'altro a proposito di esperimenti, no? Ma le normative comunque sono cambiate negli anni, no? Lo dicevi anche nel podcast, sia in America che in Europa.
Sì, per fortuna sì, adesso sappiamo che gli esperimenti sugli animali non è possibile appunto condurli, e questo ci rassicura noi amanti degli animali, perché non assisteremo ad altre felici del caso che girano intorno appunto ai laboratori.
Senti, invece Leonardo, l'istituto scolastico dove insegni, ricordiamo, sta partecipando al progetto La Giusta Frequenza, ci sai già dare un feedback sui primi incontri, Leonardo?
Allora, i ragazzi hanno partecipato già a due incontri e devo dire si sono dimostrati come speravo, perché la classe è una classe nuova, appena formata, è una terza, però sono stati veramente molto attivi, molto presenti, diligenti, anche coloro che all'inizio potevano sembrare un po' disinteressati. Quando si parla appunto di mafia, quando si parla di storia dell'Italia, questi ragazzi, come sapete appunto, sono piccoli, hanno solo 16 anni, quindi moltissima storia di questi capitoli non è nota, non è ben conosciuta, nonostante si faccia sempre opera di divulgazione. E allora appunto, quando magari si parlava di Falcone, di Borsellino, della scorta, delle due date, maggio e luglio, quando appunto ci sono stati i due attentati, alcuni di questi ragazzi non conoscevano, probabilmente anche per una scarsa informazione sia scolastica che familiare, quindi sono rimasti attoniti quando hanno capito cosa era successo appunto in Sicilia, e da lì poi tutte le altre stragi di mafia che ci sono state non solo in Sicilia ma anche qui a Roma, a Milano, a Firenze. È un bel percorso, i ragazzi si stanno divertendo, sono molto felici perché stanno comprendendo una parte della storia italiana che purtroppo a volte non viene fatta proprio nelle scuole, perché sappiamo benissimo che il Novecento e a maggior ragione le ultime decadi sono trattate male, non ci si arriva.
Concordo Leonardo Durante, perché anche noi insomma in redazione ne stavamo parlando, il progetto della Giusta Frequenza vede il coinvolgimento, ricordiamo, di ben 30 scuole italiane, 6 regioni, un laboratorio radio come ricordavi, per sensibilizzare ovviamente alla legalità, ricordare le stragi di mafia partendo dagli esempi di due eroi, appunto Falcone e Borsellino. Ci siamo resi conto che molti studenti, molte studentesse dai primi approcci ignorano proprio alcuni aspetti importanti, alcuni non riescono neanche a riconoscere la figura di Falcone e la confondono con quella di Borsellino e viceversa, e come hai detto tu probabilmente c'è allora di base forse anche un problema sul programma scolastico, che tende a fermarsi, dato che è molto vasto, molto impegnativo, a qualche decade prima. A volte i più fortunati riescono ad arrivare all'inizio, no, della Guerra Fredda, ma poi a non approfondire tutta quella che è la storia del Novecento. In più probabilmente c'è una mancata sensibilizzazione anche al di fuori della scuola, perché la scuola ovviamente ci mette tutto l'impegno del mondo, ma non è l'unico, no? L'unico ambiente dove i ragazzi vengono formati ed educati. Quindi bene, insomma, che questo feedback sia positivo. A proposito di feedback positivo, Pillole di Scienza ne ha tantissimi e sono appunto dei piccoli podcast che potete ascoltare in qualsiasi momento per stare aggiornati sulle curiosità legate al mondo della scienza e non solo. Dato che io sono molto curiosa, ti chiedo un piccolo spoiler. Leonardo, il podcast di domani a quale tematica sarà dedicata?
Allora, ricordiamo fra l'altro che i podcast hanno delle piccole rubriche in sé, nel senso che all'interno del podcast possiamo non solo sentire le varie curiosità scientifiche che ci stanno pian pianino avvicendando, ma abbiamo una piccola rubrica dedicata alle invenzioni che hanno cambiato il mondo. Abbiamo appunto ovviamente cominciato, siamo molto indietro nel tempo, perché abbiamo cominciato ovviamente con l'invenzione, con la scoperta anzi del fuoco, e stiamo pian pianino anche intervistando degli scienziati e delle personalità importanti del panorama italiano e straniero che stanno cambiando veramente la concezione di scienza. Abbiamo intervistato il professore Luigi Ambrosio, che è ordinario di analisi matematica della normale di Pisa, abbiamo intervistato una divulgatrice scientifica che si occupa proprio di fisica, un altro divulgatore che si occupa appunto anche di imprenditorialità, il CEO di JI Europe, che è Salvatore Nigro, e appunto domani sentiremo la sua voce dai microfoni di Zai Time alle 5 di pomeriggio. Sentirete l'intervista che ho effettuato con Salvatore Nigro qualche settimana fa. E poi, piccolo spoiler, nei prossimi giorni, cara Francesca, caro Riccardo, avremo un'intervista veramente speciale. Non vi dico nulla, ma vi dico solo che è un'astrofisica veramente incredibile.
Ai ai ai, manteniamo il segreto allora, un'astrofisica incredibile.
C'è un indizio però che ci ha lasciato, quindi. Un altro?
Un altro indizio è che incredibilmente è giovanissima, ma proprio piccola ed è veramente incredibile. Ieri ho avuto il piacere e l'onore di parlare con lei, veramente una ragazza in gamba, fantastica, quindi sarà la prossima intervista dove parleremo di scienza con una scienziata, appunto.
La futura Margherita Hack?
Beh, sperei di sì, ma le auguro anche di più perché è veramente brava. Sì.
Va bene, allora in bocca al lupo a lei, ascolteremo molto volentieri. Leonardo, grazie di tutto e buon lavoro.
Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Grazie Francesca, grazie Riccardo, a presto.
Ciao Leonardo.
è Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.
There's a public service announcement. This is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach at your then. Don't you talk to stranger. Get your philosophy.
Colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dalla scena indie internazionale. Due nuovi brani, dicevamo, dalla scena indie internazionale, anche se il primo dei due è composto dai Lederet, un quintetto post-punk di base a Bologna, che però, come già dimostrato nel corso di diversi tour in giro per l'Europa, hanno una vocazione decisamente esterofila, sia per quanto riguarda la loro sonorità che le loro volontà di essere sempre più presenti all'estero. Sta per uscire il loro nuovo disco, che si intitola intitolerà Small Talk, in uscito il 3 novembre per Bronson Recordings. Bronson, ne parlavamo lo scorso martedì nell'ultima puntata di Indie Break, come organizzatrice di Transmissions, ma è anche un'etichetta musicale. Il primo album dei Leathered Fiesta era uscito lo scorso anno, ne avevamo parlato in maniera piuttosto estesa qui nella nostra rubrica. La prima traccia pubblicata per anticipare l'album è uscita a inizio del mese, si intitolava Ronaldo, mentre lo scorso venerdì è uscita Fade Away, un brano che, come dicevamo, è un pezzo scritto dalla band. In realtà, tempo addietro, nelle note stampa si legge: abbiamo scritto questo pezzo nel 2019, l'abbiamo suonato dal vivo solamente a una festa, da allora ci abbiamo lavorato a intermittenza, consapevoli della sua potenza ma incerti sul suo destino. Una prima jam abbozzata del brano è stata registrata nel 2021, inclusa nelle bonus track del nostro primo EP Mix Do Waste. Infine abbiamo registrato questa nuova versione del brano per il nuovo album Small Talk, e pensiamo e speriamo di essere riusciti a dipingere la sensazione agrodolce di un amore misto a rabbia, che è il sentimento, scrive la band, che ne ha ispirato la composizione fin dall'inizio. I Leathered con Fade Away.
You can leave this song, but something's never changed. You could buy my space on the cloud, so why don't you just stay? It's a small world, it's a small talk, it's a small
sarà Fade Away, il nuovo singolo dei Leathered, che come le altre tracce finora è accompagnato da una cover realizzata con l'intelligenza artificiale, o perlomeno modificata con l'intelligenza artificiale. In Ronaldo c'era una fotografia di un tifoso del Manchester United in mezzo alla folla che teneva la sua maglietta in alto con i visi distorti e modificati. In Fade Away un hub aeroportuale con le file per il check-in, anche qua visi distorti solamente zoomando, un disco frutto della sinergia dei cinque musicisti, diventata ancora più intensa nei lunghi mesi del tour di Fiesta, che si concluderà proprio in questi giorni, 12 mesi trascorsi tra palchi e furgone in Italia e in Europa, quello che stanno facendo i loro colleghi inglesi dei Bar Italia, che saranno nel nostro paese per 4 date questa settimana. Si parte al Monk di Roma il 28 settembre, poi il 29 a Bologna al Covo Club, il 30 settembre allo Spazio 211 di Torino e il 1 ottobre alla Bico a Milano, dopo la pubblicazione del loro ottimo album d'esordio Tracy Denim, che era stato anche disco del mese di Rumore lo scorso giugno. In Bar Italia arrivano in Italia, trio londinese formato da Nina Cristante, Jasmine Tariq Fehmi e Sam Fenton. Andiamo ad ascoltarci uno dei brani più riusciti del loro album Tracy Denim, la terza traccia, si intitola Punked. Questa era Punked, la terza traccia dei Bar Italia in tour in Italia questa settimana. Con questo pezzo concludiamo il nostro appuntamento di oggi per Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il prosieguo di Zytime.
Questa è Zytime. Questa è Zytime.
In the sky, 'cause in get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh,
Sky Full of Stars, nell'ultimo blocco di oggi. Riccardo Cotumaccio con voi, Francesca Barbato in cabina di regia, il nostro flow. Francesca, balli su questo sound, eh?
I Coldplay sì, che torneranno in Italia anche il prossimo anno, questa volta finalmente, aggiungo, nella capitale a Roma, ma come sempre i loro biglietti sono introvabili, cioè appena loro annunciano un concerto, tac, diventa una corsa, ovviamente, no, alla prenotazione online. Chi è il dito più veloce del West? Sicuramente non il mio. Ma adesso siamo arrivati all'ultimo talk, l'ultimo pezzo della trasmissione, sì, di Z-Time, che come sempre ci vede ovviamente protagonisti nella sezione delle tendenze Twitter, anzi tendenze X, perché sappiamo
è vero,
che
ormai è X.
Ce la faremo io e te a chiamarlo X?
Ma secondo me con il tempo, pian pianino, a parte già Zuckerberg aveva provato a rendere meta tutto il mondo Facebook, è rimasto Facebook fondamentalmente, però X, non lo so, Twitter resta un po' vintage, io resterei sul Twitter, dai, ci proviamo.
Comunque andiamo a vedere cosa è in tendenza oggi.
Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
In tendenza c'è anche Armando Somaiuolo, in quanto è morto oggi il volto storico del giornalismo televisivo italiano, noto per le sue apparizioni su Telemonte Carlo e successivamente sulla 7. Lì Somaiuolo ha condotto il telegiornale della rete e ha presentato diversi programmi di approfondimento prima di ritirarsi dalle scene nel 2015. Come inviato speciale ha seguito molte invece delle più importanti crisi internazionali a partire dal 1995.
Lui è un grande professionista, ma mi piace ricordarlo con una gaffa, non so se te la ricordi, Francesca.
Credo di no, però sono all'ascolto.
Che vi faccio ascoltare così per strapparvi un sorriso.
Ed ora veniamo alle notizie internazionali. In primo piano abbiamo la situazione in Siria, perché è ancora giallo, non è stato del tutto risolto sulla presunta figa. La presunta fuga, quella lasciamo da una parte.
Insomma, dai, una grande professionista, ma devo dire i giornalisti spesso passano alla storia anche per questo, no? Quindi mi piace ricordarlo con il sorriso. Oggi è anche molto, molto intenso il post di ricordo di Enrico Mentana. Insomma, ci abbracciamo e ci stringiamo alla famiglia.
Tendenza anche Pino Insegno, altro che raddoppio. La seconda puntata infatti del Mercante in Fiera con Pino Insegno, il conduttore televisivo italiano, è andata peggio della prima, raggiungendo appena il 2% di share. Il debutto, andato in onda lunedì sera, è stato seguito da 638.000 spettatori, quindi il 3,4% di share sotto la media di rete per quella fascia oraria. E ieri l'attore conduttore aveva invece dichiarato in un'intervista di non credere agli ascolti bassi, ma di puntare a un raddoppio. Raddoppio che non c'è stato. Torna in tendenza, anzi non è mai uscita dalla tendenza la parola S lunga.
Che disastro, mamma
cioè,
mia.
Ormai si parla solo di quello.
Addirittura il presidente del consiglio, veramente una cosa di incredibile. Vabbè.
Sì, sì, tutti stanno parlando di questo spot, sta dividendo l'opinione pubblica, giornalisti, come hai ricordato tu, politici. E oggi in tendenza c'era anche IKEA. Perché?
Ha fatto la pubblicità opposta.
Eh sì, è uno spot esatto che parla anche qui di un bambino, figlio di genitori separati, che però crea la stanza, la stessa stanza sia a casa della mamma che a casa del papà. E quindi molti stanno dicendo: ecco, questo è un esempio virtuoso di pubblicità, questo manda un bel messaggio, quindi è in tendenza IKEA, perché ovviamente la stanza ovviamente arredata fa significare come il bambino sia felice in entrambi i contesti, sia felice nonostante la separazione dei genitori.
È vero, è così. Ma io ritengo che anche questa sia un'operazione clamorosa in termini di pubblicità, no? Rispondere a una pubblicità di successo con un controregistro fondamentalmente, quindi brava, brava IKEA, un po' meno bravi quelli che criticano questa pubblicità credendo di recare un danno al marchio, quando in realtà il marchio sta volando alle stelle in termini mediatici proprio grazie alla diffusione di queste notizie. Che dire, io spero che finisca domani, se non stasera stessa, questo dibattito, perché credo che sia un pochino sterile. In più si sono create di nuovo delle fazioni. Oggi leggevo un articolo molto, molto interessante in cui si sottolineano i perché di tanto interesse, perché effettivamente nelle due fazioni si riconoscono tutti gli italiani, no? Nella fazione dei figli e nella fazione dei genitori divorziati o meno, e quindi il dibattito chiaramente infuoca. Detto questo, carissima Francesca, al quarto giorno direi anche basta, no?
Argomento e passiamo ad altri hashtag in tendenza, sono legati ovviamente alla sesta giornata di Serie A, iniziata, ricordiamolo, martedì sera con la vittoria della Juventus contro il Lecce di una misura, e che proseguirà e si concluderà questa sera con i posticipi. L'ultimo è quello che vedrà la Roma scendere in campo a Genova appunto alle 20:45, ma appunto tra le partite che invece si sono disputate ieri è in tendenza Inter-Sassuolo, probabilmente, Riccardo, uno dei risultati più sorprendenti di questa giornata di campionato.
Eh sì, assolutamente, la prima sconfitta dell'Inter in questo campionato, in questa stagione, con il Milan che ne approfitta subito e raggiunge i nerazzurri in cima alla classifica. Sembrava spacciato il Milan, invece è ancora là. La contestazione post derby è stata effettivamente molto molto severa. Simone Inzaghi sembrava invece già destinato a un campionato simile a quello del Napoli dello scorso anno, invece quello di ieri è un grande passo falso per quanto riguarda la squadra nerazzurra. Mi colpisce perché il Sassuolo ha vinto contro la Juventus e contro l'Inter in pochissimi giorni, qualcosa che non capita spessissimo dalle parti di Reggio Emilia, quindi bravi, bravi ragazzi.
Aggiungo anche che il Sassuolo è diventato una sorta di bestia nera per l'Inter. Negli ultimi anni, infatti, non è la prima volta ovviamente che la squadra emiliana è riuscita a superare appunto l'Inter, batterla in campionato. Ognuno, ogni squadra ha la sua bestia nera. Diciamo che l'Inter ha trovato ieri sera ufficialmente la sua. E ci sono anche le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo la sconfitta col Sassuolo. Ricordiamo, l'Inter appunto ha perso 1-2 in casa. Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra in salute, per quel che abbiamo creato dovevamo fare più di un gol. Nel secondo tempo siamo partiti bene, ma dall'infortunio e poi dall'1-1 abbiamo un po' perso le misure, non siamo stati lucidi, situazione peggiorata dalla prodezza di Berardi. Berardi è un altro infatti degli hashtag in tendenza della giornata. Allora, X è una piattaforma alquanto particolare, Riccardo.
Perché?
Perché a volte, e credo che sia un problema ovviamente frequente un po' di tutti, mi presenta degli hashtag secondo me un po' con ritardo. Arrivo al dunque. Ho in tendenza in questo momento, oggi che è 28 settembre, Totti.
Sì, è vero, che ha compiuto gli anni ieri.
Esatto, cioè io mi aspettavo vedere il suo nome in tendenza ieri. E invece oggi è in tendenza. È vero che molti stanno parlando di auguri di Noemi Bocchi e di non auguri di Ilaria Blasi.
Beh, è chiaro, chiaro, no? L'ex moglie praticamente ormai. Ma ti posso dire una cosa molto, molto seria e molto professionale, Francesca? Io vorrei vedere Totti in tendenza tutti i giorni. L'ho detto, Francesca, va bene?
Hai fatto benissimo, io non posso che concordare, guarda.
Guarda, chiudo così oggi, non c'è modo migliore di chiudere se non facendo in ritardo, e che non gli abbiamo fatti ieri gli auguri al giocatore italiano più forte della storia, possiamo dirlo, dai.
Ma dal mio punto di vista sì, dai. C'è chi dice Baggio,
insieme,
c'è chi...
Sì, siamo a Baggio e Rivera, dai, più,
sì,
più forti.
Beh, sicuramente
dai.
Tra i primi cinque, indubbiamente.
I cinque senza ombra di dubbio. Poi ci mettiamo Maldini e Del Piero,
sì.
Vogliamo fare, dai.
Sì,
facciamo...
però Totti probabilmente aveva, come dici tu, anche molte caratteristiche... Cioè era molto più completo sotto alcuni aspetti, senza nulla togliere agli altri, poi è soggettiva la cosa.
Ma poi è stato Totti con la Roma, non con una squadra del nord, dove a volte il talento viene anche agevolato dalla presenza importante di tantissimi campioni. Totti è stato Totti sempre, in ogni stagione, e ha fatto godere tanti romanisti e anche tanti italiani, visto la vittoria della Coppa del Mondo. A lui è dedicato questo finale. Francesca, grazie.
Roma.
Avete ascoltato Zaytime in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma.